Lo dicevo, io qualche anno fa, quando ho cominciato a scriverne, ho battezzato Renzi il cazzaro. Però devo dire che in questa campagna elettorale tutti hanno fatto a gara a superarlo, a chi la sparava più grossa, perché c'è stata un'escalation di cazzate pirotecniche, si sono promesse le cose più assurde. Perché? Perché tutti sapevano che e prevedevano che qualsiasi promessa avessero fatto non sarebbero stati chiamati a mantenerla. Perché in realtà, come si vede anche dai titoli dei giornali, si discute, si preparano, si cucinano le alchimie del futuro governo come se si fosse già votato, come se il voto fosse, diciamo, una formalità, fosse, che ne so, più o meno un sondaggio. Perché tutti si preparano, hanno sparato le loro cazzate promettendo che se avessero vinto avrebbero fatto la flat tax, quello, quell'altro, l'eliminazione di tutte le tasse, regali, le elargizioni di pensioni, però sanno che poi in realtà nessuno dovrà realizzare niente, perché si metteranno tutti d'accordo e quindi potranno dire: no, ma io avrei voluto fare quello, però in realtà, siccome c'è il paese da salvare dalla crisi, c'è da fare il governo di salvezza nazionale, il governo di, poi vedremo adesso che formula si inventano, perché il governo tecnico già l'hanno detto. Governo di scopo, ho sentito ieri dire ho sentito Grasso chiamarlo governo di scopo, che è una definizione nuova. Uno scopo, non si sa bene quale sarà questo scopo.
Questo si parla di governo del presidente anche.
Sì, governo del presidente, si è detto molto, però la formula, le formule, se ne sono dette tante di queste formule, sono state bruciate molte di queste formule, quindi probabilmente quando sarà il momento, subito dopo le elezioni, tutti diranno no. Ci sarà, no, che c'entra, noi abbiamo detto no, abbiamo promesso agli elettori che avremmo governato da soli, ma già si preparano a stare tutti insieme, perché nessuno potrebbe mai mantenere, sono come quei debiti che si fanno sapendo di non poterli ripagare, quindi nessuno può mantenere quello che ha promesso, quindi tutti si aspettano, nessuno spera veramente di vincere, e sanno che non vinceranno, tutti si aspettano, compreso il Movimento 5 Stelle, tutti si aspettano di dire: ah, magari avessimo vinto perché avevamo un programma bellissimo. In realtà, non, purtroppo, per il bene del paese, non subito, un po' traccheggeranno qualche tempo, ci sarà il solito, come nel 2013 più o meno, c'è stato questa specie di iato, questo spazio in cui loro faranno finta. Poi nel 2013 si disse che c'è stato l'appello di Napolitano, a cui tutti si sono dovuti inginocchiare, il cacchiatone di Napolitano in Parlamento. Si salterà fuori qualcosa del genere? Per cui all'inizio diranno no, poi diranno: beh sì, per il bene del paese, per la salvezza, lo spread, quelle robe lì, una cosa di queste. E allora purtroppo faremo, però noi non siamo esterni, facciamo un sostegno. Questa formula stupenda che si è inventata il Movimento 5 Stelle del governo in cui ci si mette tutti d'accordo, però tu da fuori. La formula più democristiana di tutti è stata partorita dal Movimento 5 Stelle. Questa, tu dicevi prima, questa involuzione, secondo me è stata un gettare la maschera. A me francamente non mi ha meravigliato più di tanto, perché il Movimento 5 Stelle, sì, è vero che partiva con questa immagine di riscatto degli ultimi, il popolo uno vale uno, il voto online… Però in fondo chi c'era dietro? C'erano dietro due miliardari, c'era dietro Grillo, miliardario, personaggio televisivo nato negli anni Ottanta, in fondo diciamo quasi la versione speculare di Berlusconi, e Casaleggio che a sua volta è un tecnocrate, a sua volta un miliardario. Quindi nasceva in fondo come una specie di Forza Italia, una specie di Forza Italia tecnocrate, una Forza Italia, una versione in carta carbone, con i colori in negativo, ma non in negativo nel senso di negativo nel senso dei colori invertiti di Forza Italia. Quindi non mi meraviglia che sia diventato il partito più democristiano di tutti, che si comporta innanzitutto quello che più esplicitamente si comporta come se il voto contasse quasi niente, perché loro già c'hanno il governo e già l'hanno portato a Mattarella, vuoi per dire sì, vabbè, si voterà, però in fondo noi già siamo pronti. Poi hanno partorito questa formula secondo la quale loro vanno lì, chiedono i voti ai deputati ma non ai partiti, poi non danno niente in cambio, e si aspettano di essere votati lo stesso, come se ci fosse, come se si dovesse fare il governo subito dopo il sequestro Moro, cioè la solidarietà nazionale per cui si vota così a scatola chiusa. E l'uno, questi famosi ministri che vengono presentati all'ultimo minuto e non vengono sottoposti al famoso voto online, prima si sottoponeva al voto online qualsiasi sternuto, adesso invece loro hanno già la squadra pronta e quelli che lì che devono picchiare, niente, non gli viene chiesto niente, le cose importanti non gli vengono chieste, le fesserie. Quindi è una cosa che forse starà deludendo, e io personalmente ne conosco anche qualcuno dei militanti, o anche elettori o simpatizzanti dei 5 Stelle che magari venivano da sinistra, che erano comprensibilmente delusi dalla sinistra, che si erano avvicinati. Magari questi saranno un po' delusi, saranno anzi parecchio delusi, saranno anche sorpresi, ma io personalmente non sono sorpresa, perché una cosa del genere, un'involuzione del genere, o meglio ingettare la maschera del genere dal Movimento 5 Stelle, un po' me l'aspettavo, perché si vedono le radici, si vede l'origine, se tu vai a vedere da dove nasce, come nasce, chi c'è a monte, chi ha sempre in qualche modo controllato questo movimento, quali erano le cose che diceva Grillo, che sono un misto di populismo, leghismo, che il razzismo già c'era fin dall'inizio, che il dare la colpa ai cinesi c'era dalle prime cose che diceva Grillo nel 2008-2009, quando ancora non 2010, quando ancora non c'era niente, c'era l'embrione del blog. Se tu vedi, già c'era questo misto di populismo, eccetera. È una cosa che sembra nata dal basso, ma non è nata dal basso, è nata da due proprietari che guarda caso ancora una volta vengono dagli anni Ottanta, che sono un po' questo incubo dal quale l'Italia non riesce ad uscire, perché siamo ancora negli anni Ottanta. Se tu vedi chi c'è in scena, Berlusconi, Grillo con i suoi, diciamo, con il suo gruppo. E che ha fatto un passo indietro Grillo, però in fondo la proprietà è sempre quella, Grillo Casaleggio Figlio, che è più, diciamo, più pratico, perché sta passando, vorrebbe passare all'incasso rispetto al padre, che forse aveva una prospettiva più lunga. E poi c'è Renzi, che sembra uscito da un telefilm degli anni Ottanta, anche sì, se in fondo ormai Renzi è morente, dice.
Ascoltami, Alessandra, caratteristica, un po' tratto che ha segnato la campagna elettorale, in qualche modo l'attentato di Macerata e insomma un centrosinistra che non è riuscito a prendere parola neanche come speculazione elettorale su questo tema, talmente ormai è spaventato dallo spostamento verso destra di tutto l'arco parlamentare, ma soprattutto del senso comune in qualche modo. Anche su questo anche di questo hai parlato spesso, anche oggi sulla prima pagina della Repubblica c'è un editoriale a firma Massimo Recalcati che parla dell'immortale desiderio di fascismo degli italiani, tirando in mezzo Pasolini. Quanto c'è di vero, quanto c'è ovviamente invece un agitare una chissà quale marea fascista montante da parte delle elite, dell'establishment per dire o noi o la barbarie, e insomma se ci, magari io, due parole su questo, su come la vedi tu.
Ma io ho scritto che ormai quello che è il pensiero fascista, forse sarebbe meglio dire fascista citando Eco, è mainstream. Cioè il sovranismo, il razzismo, l'aver scelto gli immigrati come capro espiatorio, certe caratteristiche tipiche del pensiero fascista sono mainstream, cioè non c'è più nessun partito politico che le contrasti, anzi fanno quando si parla, fanno a gara a dire chi l'ha fatto di più. Quando si parla di immigrati non è che dal cosiddetto centrosinistra venga una nota diversa, viene la rivendicazione dei grandi successi di Minniti, del fatto che Minniti abbia fatto l'accordo con i libici e stia finanziando i campi di concentramento in Libia, questo loro si vantano di questo. Cioè il pensiero fascista è pensiero unico, è senso comune, quindi quando c'è l'appello all'antifascismo in realtà è un appello a quelle che sono le forme esteriori i gadget, le frange, i gagliardetti, i saluti romani. Infatti quando se ne parla, si parla di mettere fuori legge, si parla di mettere fuori legge queste cose, le teste del duce, le forme estere, oppure che ne so, gli scontri per strada, tra gli attacchini, queste che sono le cose di Casa Pound, queste cose così, non quello che è il cuore del pensiero fascista, che non c'è da dire di destra, c'è proprio da dire fascista, perché ci sono tutte le caratteristiche, l'ossessione per l'italianità. Infatti io ne ho scritto, le ho elencate queste cose, dicendo che c'è questa doppia ipocrisia da parte di chi è al governo, dei partiti, specialmente del cosiddetto centrosinistro, del PD, ma non soltanto, un po' di tutto l'arco, il cosiddetto arco costituzionale, ma soprattutto di chi è al governo, questa doppia ipocrisia di da una parte fare le marce simboliche, organizzare le marcette in un giorno comodo perché è il giorno in cui si sarebbe dovuta fare a caldo, diciamo, non si è fatta perché lo dovevano preparare in un giorno più comodo, in un giorno più distante dal fatto. Da una parte c'è questo organizzarsi, questo dichiararsi antifascista in maniera di facciata e rivendicare, chiedere, come ha fatto la Boldrini, la messa fuori legge di chi del fascismo utilizza ancora questi cascami decorativi, queste cose tipo appunto le teste del duce, le celebrazioni sulle tombe, queste cose così. Ma invece dall'altra parte c'è l'aver assunto completamente quello che è il pensiero, quello che è il pensiero unico, come pensiero unico, il senso comune, il senso del fascismo, quello che dicevi, che citavi tu prima, averlo assunto completamente senza vergogna, senza, fingendo che, spacciandolo per buonsenso, spacciandolo per, anzi al contrario, certe volte addirittura per umanitarismo. Io ho sentito Minniti con una faccia di bronzo, diciamo, assoluta, dire che i suoi interventi, le sue iniziative hanno migliorato le condizioni di chi si trova in Libia. Eh sì, perché adesso si sa che ci sono questi campi, e grazie al campo. Cioè, e con la, credo che fosse sì che li intervistavano, non mi ricordo se la Berlinguer o Mentana, perché in fondo sono intercambiabili, annuire tranquillamente, perché questo pensiero è un pensiero unico, cioè comprende tutti. I politici fanno questo tipo di dichiarazioni e chi li intervista in televisione, i conduttori, gli anchormen annuiscono tranquillamente, non c'è nessuno che alza il dito e dice ma ci sono dei campi di concentramento, c'è gente che viene giornalmente, quotidianamente torturata, stuprata, ammazzata, anche con la nostra complicità diretta, non indiretta, perché si può dire che noi siamo sempre stati più o meno complici indirettamente del colonialismo, ma in questo caso siamo autori, stiamo firmando, siamo gli Eichmann della situazione. Niente, non, questo genere di contestazione non viene da parte anzi ho visto il contrario, cioè mi è capitato di vedere qualcuno a cui scappa adesso una cosa del genere e immediatamente tutti gli altri arginano, dicono no, ma c'entrano nella stessa cosa, è diverso, non si può fare il paragone, perché la cosa è compatta. E anche di questo, per tornare al Movimento 5 Stelle, di questa cosa il Movimento 5 Stelle è complice. Dopo anni di complottismo, dopo anni di denuncia di presunta attitudine alla denuncia, a dire attenzione che ci ingannano, fanno queste cose qui. Cioè, questa è gente che ha denunciato, che denunciava il complotto alieno, delle cose alla X-Files. Adesso hanno davanti quello che è un crimine contro l'umanità, del quale l'Italia si sta rendendo direttamente responsabile come, diciamo, carnefice armato da parte dell'Europa, perché in fondo l'Europa ci ha delegato a questo ruolo di carnefice. Ci stiamo rendendo collettivamente complici e responsabili diretti di questo crimine contro l'umanità, e il Movimento 5 Stelle cosa fa? Anziché denunciare questa cosa, partecipa, anzi sono stati fra i primi a chiamare le ONG Taxi del Mediterraneo, partecipano alla caccia al capo espiatorio, tutte le volte che si parla di questo si uniscono tranquillamente al foro. Anche per questo ti dicevo, non c'è il panorama, ne ho scritto, il panorama politico su quello che ci sarebbe da votare o da non votare è monocolore su questa sfumatura, su varie sfumature, ma sempre sfumature di fascismo, sempre, è una specie di partito nazionalfascista in tutte le sue varie declinazioni. C'è la frangia clericale, e ci sono quelli più centristi, quelli più sovranisti, poi ci sono quelli più sociali che si preoccupano del calo della natalità, del fatto che questa cosa terribile che sta succedendo, che diminuiscono le nascite degli italiani puro sangue, quindi quello che vuole difendere la razza bianca, che si candida lì e probabilmente vincerà. Tranquillanti, è aumentato il suo consenso quando ha fatto questa dichiarazione. Quindi il panorama è abbastanza, io ne scrivo satiricamente, ma il panorama è abbastanza, diciamo, terrificante, se vogliamo, che in fondo noi ci stiamo abituando, perché come la famosa metafora della rana nella pentola, che il fuoco, il calore aumenta pian pianino, la rana viene bollita senza rendersene conto, ma noi ci siamo ritrovati in quello che è un regime fascista, di fatto un regime fascista del XXI secolo, naturalmente non con le forme appunto esteriori dei gagliardetti, dei pennacchi, dei fez col pompon, non quelle forme esteriori lì, ma di fatto un regime fascista, perché non possiamo scegliere, non possiamo veramente fare una scelta, andare a votare è una specie di sondaggio o un votare per Miss Italia, più o meno il nostro voto vale così, perché infatti loro si sono già messi tutti d'accordo, stanno già discutendo, si stanno già spartendo le poltrone, stanno già mettendo i loro pupazzetti del Monopoli, sono già da una parte, quindi il voto è diventato un pro forma. Dall'altra parte c'è questo pensiero unico mainstream che coinvolge tutti i media, che è chiaramente fascista, profondamente fascista nel senso più proprio del termine, e poi c'è il fatto che ci stiamo, come nazione, ci stiamo rendendo complici di un crimine contro l'umanità. Quindi il panorama è un fascismo.
È abbastanza fosco, mi sembra.
È un panorama, è terrificante, se vogliamo. Noi abbiamo questi giocattolini, queste TV, questi smartphone. Quindi ci sembra di essere nel futuro, però in realtà è una distopia, in fondo stiamo vivendo in una distopia.
Come dicevi prima, il ritorno degli anni Ottanta. Va bene Alessandra, grazie per questo commento, insomma, non c'è da star...
Ma la situazione è questa.
Va bene, speriamo di non aver depresso troppo gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ma io spero che più che di suscitare depressione, di suscitare incazzatura.
Va bene, speriamo sia questo.
Un'incazzatura positiva che non si risolva nell'andare a votare, a fare un voto di protesta, che sono inutili, perché anche quello è stato assorbito e ammortizzato dal Movimento 5 Stelle, perché l'incazzatura è stata assorbita e congelata dal Movimento 5 Stelle, che sono i più democristiani di tutti adesso. Io spero che la gente si incazzi e faccia qualcos'altro che non sia votare, dare un voto di protesta, che è in quelle direzioni lì, è chiaramente inutile. Poi c'è questa legge elettorale che neutralizza qualsiasi altra formazione, perché c'è lo sbarramento al 6%, quindi è un neutralizzare tutto. Se la sono scritta apposta, una legge elettorale, per fare in modo che il voto serva il meno possibile, è una specie di airbag che hanno messo davanti agli elettori, in maniera che anche se uno cerca di dare il voto più, non combina niente, ammortizza qualsiasi voto di cambiamento.
Va bene, allora questo weekend faremo altro, senz'altro.
Ma non
va
lo
bene.
So, io non ho una ricetta, non so cosa consigliare, ma spero che almeno la gente si svegli incazzata, almeno questo.